Storie Libere presenta.
Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, mercoledì 2 novembre 2022, come sempre in voce Massimiliano Coccia, e come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Aperture dedicate ovviamente ai primi provvedimenti del governo, provvedimenti bandierina li hanno definiti alcuni esponenti dell'opposizione, provvedimenti che riguardano lo stop alla riforma Cartabia per formalmente dare tempo alle strutture giudiziarie di adeguarvi, e provvedimento sull'ergastolo ostativo che è stato appunto siglato dal Consiglio dei Ministri in ottemperanza a una raccomandazione della Corte Costituzionale, e soprattutto il più discusso provvedimento anti-rave, ma che nella realtà, diciamo, si profila e si configura come un provvedimento di restrizione del diritto di manifestare. E andiamo proprio a vedere come la raccontano i giornali. Corriere della Sera proprio su questo apre con un virgolettato: fermeremo solo i rave, è la dichiarazione del ministro degli interni Matteo Piantedosi, e la Repubblica no alla legge Manganello, così la definisce il quotidiano diretto da Maurizio Molinari. La Stampa: rave, una legge liberticida. Anche qui un altro virgolettato che in qualche modo dà una sottolineatura che danno le opposizioni, e appunto scrive: le opposizioni insorgono, Forza Italia e Meloni, a Meloni troppi 6 anni di carcere, la Premier andiamo avanti. Ecco, questo diciamo è il clima che si respira, e arriva ovviamente Libero, il diritto di rave, la sinistra allo sballo, rivolta contro la legge che vieta i raduni abusivi a base di droghe per Dem 5 Stelle, colpisce i cortei politici, l'opposizione riparte dalle balle, il PD al governo tollerava i ritrovi a Predappio, ora strilla. Così il giornale diretto da Sallusti, e proprio invece il giornale diretto da Augusto Minzolini: zitta zitta, l'Europa ci rimolla i migranti. Il Fatto Quotidiano: galera per i ragazzi, legge scritta coi piedi, così definisce la normativa anti-rave il Fatto Quotidiano. La Verità: ci vogliono sempre ostaggi del Covid. E quindi nel taglio centrale, il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro torna anche lui sulla questione rave: le uniche libertà che difende Letta sono quelle di sballare a rave studenti violenti alla Sapienza. Il Tempo: euroburocrati degli errori, la UE sbaglia i conti. E nel taglio centrale, dare parti alla giustizia, la carica dei rosiconi di sinistra. E va bene. Il Messaggero: rave stretta anche per le scuole, e il nuovo reato può essere esteso agli studenti che occupano, ma solo se c'è spaccio di droga. Insorge il PD, il Viminale: la libertà di manifestare garantita, si studia la riduzione della pena. E questo è quanto racconta il quotidiano Il Messaggero. E poi Domani: la norma liberticida sul rave party ridà al PD la guida dell'opposizione, e così il giornale di Stefano Feltri. E il Manifesto: va de retro, con la foto di Matteo Piantedosi. E vediamo che scrive il quotidiano Comunista: norme liberticide vogliono colpire il dissenso, per una volta unite le opposizioni tuonano contro il decreto non rave del ministro Piantedosi. Letta: il governo lo ritiri subito, Conte: leggi da stato di polizia, gli studenti avvertono, è il via alla repressione nelle piazze. Certamente andremo a vedere anche quali sono i profili di tutto questo. Il Riformista: decreto antiraduni, stavolta anche il PD si ribella. E sul taglio di destra: dottor Nordia, dottor Nordio, questi trucchi non sono da lei, scrive e titola Il Riformista. In merito alla riforma Cartabia, rinvio della messa a terra della riforma, e al tempo stesso, diciamo, lo stesso provvedimento rave. E poi Il Mattino, che invece apre su un titolo locale, l'affondo di De Luca sul Covid. Il governatore attacca l'esecutivo sul reintegro dei sanitari Novax, scelta irresponsabile, e il ministero studia un piano per i mesi invernali, isolamento di soli 3 giorni per i positivi. E poi anche Il Mattino va sulla questione dei rave: le strette sui rave potrà essere estesa anche alle scuole. E ancora vediamo Il Foglio, nell'editoriale centrale: come trollare la sinistra, l'editoriale di Cerasa. Il Dubbio: il piano per mettere Nordio in minoranza, Avvenire: occupazione Covid segnale già che divide. E questo, diciamo, giudizio della CEI. Il Resto del Carlino: scontro politico sulla norma anti-rave. E ancora leggo l'altolena di bollette e mutui, e ancora l'identità è il 25 aprile del Covid con le mascherine, l'identità nuovo quotidiano diretto da Cerno, l'ex direttore dell'Espresso. Ma entriamo un po' più in queste polemiche, insomma, iniziamo col dire, forse, diciamo, possiamo già iniziare con un piccolo giudizio di merito, visto che tanti di noi e di voi avranno sentito in queste già ore le polemiche in merito a questo decreto, un decreto che è assolutamente liberticida, ma è liberticida proprio non nel giudizio della formulazione politica, è liberticida proprio nella struttura con cui è articolato fondamentalmente. Inoltre, l'Europa nel corso degli anni ha condannato fortemente il cosiddetto panpenalismo, ovvero la creazione di leggi ad hoc per i singoli reati, le singole fattispecie di reato. In questo caso ovviamente si parla di una adunata, appunto i rave, che è una adunata sicuramente controversa, che sottende tutta quanta una serie di problematiche, eccetera, eccetera, ma che da questo punto di vista, insomma, non si poteva, come dire, avere un inizio peggiore da un punto di vista pratico. Migranti, rave, giustizia, insomma, sembra già, come dire, questo governo andare verso quella polacchizzazione, come l'avevo denominata all'inizio, rispetto a quanto avviene. Ma vediamo appunto che tutti quanti i giornali, come avete visto, aprono su questa vicenda, che secondo alcuni è anche, diciamo, una sorta di distrattore. Perché? Perché in questo momento, insomma, si verrebbe a dire che i problemi sono altri, che i problemi in questo momento storico sarebbero non tanto relativi a dei raduni che sicuramente creano confusione nei territori, ma come racconta appunto il Fatto Quotidiano, è una legge scritta con i piedi, e ne scrive Valeria Pacelli, che si occupa egregiamente di cronaca giudiziaria sul quotidiano diretto da Travaglio, norma manifesto rave, le proteste dei PM. Quella di Giorgia Meloni, scrive Pacelli, e Matteo Piantedosi sui rave party, è una classica operazione da norma manifesto. Non è adatto lo strumento utilizzato, il decreto legge, per inserire l'articolo 434 bis nel codice penale, che peraltro si presta a interpretazioni parecchio ampie. In futuro potrebbe essere applicato anche per sgomberare edifici occupati a campi rom. Nelle chat dei magistrati, all'indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle norme in materia di occupazione abusiva e organizzazione di raduni illegali, è tutto un pullulare di commenti, critiche, perplessità. Non solo dunque da una parte della politica, anche le toghe se ne stanno discutendo internamente, convinti che a punire i raduni illegali ci siano norme già previste dal codice penale. Non è servita molto la nota rassicurante fatta filtrare ieri da fonti del Viminale: la norma interessa una fattispecie tassativa che riguarda la condotta di evasione arbitraria di gruppi numerosi tali da configurare un pericolo per la salute e l'incolumità pubblica. Insomma, per il Ministero degli Interni l'articolo 434 bis, che preciso non lede il diritto di espressione e la libertà di manifestare, sarà applicabile sulla rave party. Eppure nel codice penale è già previsto il reato di invasione di terreni o edifici, articolo 633, che contempla pena fino a 4 anni e multe fino a 2.000 euro, se commesso da più di 5 persone. Ma si è voluto fare di più, inserendo pene più dure. Infatti, la nuova norma su invasioni di terreni o edifici commessa da più di 50 persone allo scopo di organizzare un raduno per organizzatori e promotori prevede pene da 3 a 6 anni di reclusione e multe da 1.000 a 10.000 euro. Sarà possibile anche la confisca delle cose destinate a commettere il reato. 14 persone denunciate e sequestro di impianto audio per un valore di 150.000 euro, il bilancio del rave della periferia di Modena, ed è proprio la confisca il punto nevralgico per il ministro Piantedosi, convinto che proprio questo aspetto faccia da deterrente. C'è poi la questione delle intercettazioni preventive, non citate nel decreto legge, ma possibili perché la pena prevista è superiore a 5 anni. Palazzo Chigi, in sede di conversione in Parlamento, manterrà il punto sulla pena, ma Forza Italia potrebbe chiedere di abbassarla, interessata più che altro alla battaglia personale sulle captazioni telefoniche. Ci sono due criticità, spiega Cattaneo, capogruppo di Forza Italia alla Camera: far sì che non ci siano intercettazioni preventive e che non si colpiscono i semplici raduni come le feste private. Per questo in Parlamento ci occuperemo di sanare i buchi, presenteremo emendamenti su questi punti. E non ha esultato a leggere la nuova norma Giuseppe Santalucia, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. È possibile che abbia spazi applicativi, dice, più ampi rispetto all'origine, che è quello dei rave, che dunque possa estendersi anche a situazioni diverse, spiegato al Fatto, parlando a titolo personale. Anche Santalucia, insomma, condivide l'ipotesi che l'articolo 434 bis si possa applicare ad altri ambiti, scrive Pacelli, come l'occupazione di edifici e perfino l'università, e come è avvenuto di recente alla Facoltà di Scienze Politiche della Sapienza di Roma con i ragazzi che protestavano contro il convegno al quale erano stati invitati Capezzone e Roscani, presidente di Gioventù Nazionali, proteste peraltro finite con scontri e tanto di manganellate da parte di forze dell'ordine. Santa Lucia prosegue: noi avevamo lasciato il Ministero della Giustizia qualche giorno fa parlando di una depenalizzazione, ma il primo segnale che viene dal governo è in senso contrario. C'è poi una critica allo strumento utilizzato. Il decreto legge è poco adatto all'introduzione di norme penali incriminatrici. Da oggi quella norma è pienamente vigente senza che ci sia stata ancora un'approvazione del Parlamento. Sono concetti espressi anche da altri esponenti della magistratura. Ieri il tema era caldo nelle chat interne di una parte delle toghe, come in quella delle aree democratiche per la giustizia. Questo governo, che si dichiara liberale al primo tornante, è uscito fuori strada, spiega Eugenio Albamonte, PM a Roma e segretario di area. La corrente di sinistra della magistratura in questi giorni si è creata una particolare attenzione al tema delle occupazioni, da quelle dell'università a rave party di Modena. E che cosa ha fatto come prima cosa il nuovo esecutivo? Ha creato una norma manifesto per una fattispecie di reato peraltro già sanzionata dal codice penale. Così vogliono trasformare un problema di ordine pubblico in un problema giudiziario. Insomma, a fronte di un'esigenza fortemente sentita da tutti gli operatori del diritto, ossia evitare il caos della riforma Cartabia, invece di concentrarsi nel fare una norma transitoria su questo aspetto, hanno preferito dare una prova di forza su un problema, quello dei rave, che manco esiste in Italia. Anche Albamonte critica l'utilizzo del decreto legge. Sicuramente in questo caso mancano i presupposti di urgenza e il timore che, come è successo di fronte al rave organizzato e sciolto in due giorni pacificamente, quello dei decreti urgenti diventi un metodo del governo appena nato. E questo, diciamo, è quanto raccontato dal Fatto Quotidiano, da Valeria Pacelli, che chiaramente fa il punto su quanto avviene da un punto di vista pratico. Ma diciamo che sulla norma anti-rave c'è anche un giudizio politico che viene dal quotidiano Domani, da Daniela Preziosi, che nell'editoriale che dà poi il taglio alla prima pagina, la norma liberticida su rave party ridà la guida al PD dell'opposizione, fa un'analisi anche, diciamo, delle reazioni, perché si parla sempre che non c'è opposizione, che non ci sta nulla, eccetera eccetera, ma vediamo come le opposizioni stanno cercando di fronteggiare questa prima emergenza. La rivolta, scrive Preziosi, per il giro di vite contro i free party, si infiamma nel giro di poche ore. La rete degli studenti medi e dell'Unione degli Universitari bollano le nuove norme pubblicate ieri in Gazzetta Ufficiale, dunque già in vigore, una misura liberticida e pericolosa. Molti atenei sono già in agitazione, potrebbero essere i primi a sperimentare le nuove regole. Il principale passaggio contestato è quello che introduce nel codice penale una nuova fattispecie di reato: invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica o la salute pubblica, come in pene fino a 6 anni. Le reazioni delle opposizioni e dei movimenti giovanili erano scontate. Resta da capire se Giorgia Meloni, la scientemente cercata e provocata per impregnare il dibattito pubblico su un tema classico, la destra radicale, legge e ordine, sviare l'attenzione sulle prossime delicate scelte del governo sui dossier economici. Fatto sta che la Presidente compie già il miracolo di mettere d'accordo toghe e avvocati. L'Associazione Magistratura Democratica lancia il grido di battaglia. Se questo è il biglietto da visita del nuovo esecutivo, in materia penale ci aspetta una lunga stagione di resistenza costituzionale. Perché, spiega un comunicato, nuova fattispecie entra in diretta collisione con l'articolo 17 della Costituzione, affidando la selezione tra l'esercizio di un diritto costituzionale e la consumazione di un reato a giudizi prognosticati collegati a valutazioni soggettive, accusa che infastidisce l'ex prefetto, ora ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Dal Viminale filtra che la norma non leda in quel modo i diritti. Dall'altro lato, il presidente delle Camere Penali, Gian Domenico Gagliazza, avverte che le intercettazioni di organizzatori di feste, che secondo il retroscena Meloni avrebbe voluto escludere, escluse non sono. Il giudice, dice Gagliazza, al termine del processo deve applicare una diminuzione che può arrivare fino ad un terzo della pena edittale, che nei confronti degli organizzatori può andare dai 3 ai 6 anni. Insomma, questo reato prevede pene superiori ai 5 anni, e cioè il limite di pena del quale le intercettazioni sono consentite. Presto lo scontro arriverà in Parlamento. Intanto vince nel primo vero frontale fra governo e opposizioni. Nel PD il più attento è stato l'ex ministro anche alla giustizia Andrea Orlando. Già lunedì, occhio, aveva avvertito, la norma non può valere solo per i rave. Il testo ufficiale ha confermato i peggiori sospetti. E così anche Rigoletta lancia l'hashtag no articolo 434 bis e chiede il ritiro del comma. I rave non c'entrano nulla con una norma simile. È la libertà dei cittadini che così viene messa in discussione. È una minaccia preventiva contro il dissenso A Matteo Salvini non sembra vero di poter tornare, indietro non si torna, le leggi finalmente si rispettano, anche se durante il suo anno al Viminale sono state segnalate 55 rave e non gli avevano smosso così tanto i precordi. Ma il PD si scatena, le altre opposizioni stavolta debbono inseguire la protesta, il vice segretario Peppe Provenzano dice no allo stato di polizia, Riccardo Maggi di Più Europa parla di fattispecie penale generica e discrezionale, Arturo Scotto articolo 1 chiama la piazza contro questo scempio del diritto, il rosso-verde Nicola Fradoianni teme l'anteprima di legge speciale per i cortei sindacali e le mobilitazioni dell'autunno e rivolge a Conte Letta un appello per una risposta forte e corale di tutta l'opposizione. Solo che Conte, ritrovandosi scavalcato a sinistra, stavolta è meno reattivo. Ben vengano azioni mirate al contrasto dell'illegalità, ha detto alla vigilia delle norme augurandosi semmai una parola chiara sulla sfilata delle 2000 camicie nere di Peredappio. Si scalda a rate il liberare Carlo Calenda che lunedì ha quasi benedetto la norma, il nome del reato invasione surreale, ma è un'iniziativa condivisibile, poi l'ha definita mal scritta, infine ha ammesso che pur essendo contrario ai rave illegali una nuova fattispecie reato si scrive ponderandola bene, non così a cavolo per fare la dura. Ecco, diciamo, su un tema del genere si destano un po' anche le qualità delle varie opposizioni. Ecco, ma dedicare un ampio spazio, un'ampia pagina su questo tema, a cosa ci serve? Perché chiaramente chi vi parla non è affezionato alla questione dei rave party, è più affezionato semmai ad altre questioni, come ormai avrete un po' capito, ma perché tutto quanto questo parlare, tutto questo vociare, svia in realtà l'attenzione pubblica dal primo viaggio che compirà domani Giorgia Meloni a Bruxelles. A Bruxelles, dove incontrerà Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, e Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, e Charles Michel, presidente del Consiglio d'Europa. Ecco, da questo punto di vista, insomma, questo viaggio si configura come un pezzo importante di tutto quanto quello che potrebbe avvenire in inverno. Da qui capiremo anche che politica estera avrà il governo di Giorgia Meloni e soprattutto comprenderemo che tipo di punto di caduta ci sarà all'interno di questa nuova maggioranza sui temi che sono cari all'Europa. Però internamente il dibattito appare bloccato ancora sul fascismo, l'antifascismo, i diritti fondamentali. Insomma, sembra che lo schema così poco proficuo delle opposizioni nell'attaccare sul piano valoriale però sembra far gioco alla Meloni. E allora che cosa occorrerebbe fare? Occorrerebbe fare, diciamo, una grande operazione verità, innanzitutto comprendere che non può esistere un'Italia e un'Europa, esiste solamente un piano delle leggi che deve essere condiviso con gli attori europei e su queste leggi sostanzialmente l'Europa ha fatto più volte raccomandazioni, non solo per il PNRR ma anche per tutta quanta un'altra fattispecie di caratteristiche peculiari che il nostro paese ancora riveste e su questo staremo a vedere. Ci rimane qualche minuto per dare un'occhiata invece a quello che avviene all'estero, perché il Brasile, appunto dopo le elezioni di Lula, appare bloccato. Bolsonaro, come racconta il Corriere della Sera, è sconfitto, ma non lo ammette, e i suoi camionisti, come ci racconta Sara Gandolfi, stanno bloccando il Brasile. E un atteggiamento simile a quello di Donald Trump, ricorda anche Sara Gandolfi. E in tutto questo ci sono state anche le elezioni in Israele, dove sembrerebbe che il blocco di destra di Benjamin Netanyahu vada verso una nuova vittoria elettorale e quindi il ritorno di Bibi Netanyahu all'interno del governo a 73 anni, di cui 15 passati ai vertici del potere, scrive Davide Frattini, e quasi il triplo in politica, resta il più energico fino alla fine, fino alla chiusura dei seggi, il megafono in mano, le guardie del corpo che provano a tirarlo giù dal fianco dell'auto. Benjamin Netanyahu rispolvera la tattica di queste 5 battaglie elettorali, via la cravatta, la camicia aperta sul collo, si sfila per avvertire i suoi che gli avversari, gli arabi, stanno votando in massa, implora il nostro Likud, questa volta non ce la fa, uscite di casa, rilancio allarme via Twitter, non c'è nessuno in fila nella roccaforte del partito, anche se viene beccato a postare una foto del 2015, è la strategia dei Gervalt, in Yiddish significa un grido di aiuto, di panico, l'ha inventata lui, ormai altri leader politici lo imitano perché questa ennesima tornata in poco meno di 4 anni è tutta giocata sull'affluenza, scrive Frattini. Affluenza che sembra premiarlo, secondo i primi exit poll i seggi al Likud sarebbero 30 e 31, 24 al CEF futuro di Yair Lapid e 15 al sionismo religioso e 12 a Benny Gantz, 10 e 7 ai partiti ultraortodossi alleati di Netanyahu e a seguire 5 e 4 ai laburisti amerezza le formazioni arabe principali. Se fosse confermato, Netanyahu avrebbe di poco numeri per riprendersi il governo. È rimasto all'opposizione per una ventina di mesi dopo essere stato primo ministro per 12 anni. E quindi sarà anche qui da vedere, da capire come andrà avanti un po' tutta la situazione. Quarto Potere torna domani, come sempre, alle 7.45. Grazie davvero per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.